nella vita ci sono fatti,
sì,
che ci fanno uscire, ma schiocca le dita su. È la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico!
Niente panico! Niente panico!
Niente panico!
La situazione è sotto controllo, state tranquilli!
Non vi preoccupate!
Niente panico! Niente panico!
Lo dice anche il robot, quindi. No,
assolutamente,
a posto,
se
a
lo
posto.
Dice il robot, siamo a posto.
Buongiorno Paolo.
Buongiorno Ellis, eccoci qua.
Buon lunedì.
Una nuova puntata di Niente Panico.
Sì.
Buon lunedì a tutti. Lo so che è difficile augurare un buon lunedì.
Noi lo facciamo.
Ci proviamo.
Anche perché umanamente tutti partiamo un po' con il piede storto,
esatto,
di lunedì, no?
Ma noi portiamo risposte,
sì,
ai grandi dubbi esistenziali.
Per fortuna. Per,
sì,
fortuna che ci sei tu con queste,
ecco,
risposte.
Perché io ho delle domande che mi tengono sveglio la notte e quindi vado a cercare le risposte, chiedo agli esperti e poi porto qui ciò che scopro. In questo caso, questa puntata, scopriamo esattamente perché c'è gente, e sicuramente fra quelli che ci stanno ascoltando ci sono persone di questo tipo, che starnutiscono quando guardano il sole.
Non è vero, questa è una domanda esistenziale,
ecco,
che secondo me, io mi sono già posta, e secondo me anche il nostro pubblico.
Quindi anche tu conosci o anche tu soffri?
Allora, anche io so, in realtà io lo vedo come una soluzione, cioè nella mia vita è,
sì,
quando c'è lì quello starnuto che non,
sì,
esce, guarda il sole e starnutisci.
Ah sì, è un metodo risolutivo.
Certo.
Mi solletica il naso, guardo il sole.
Però effettivamente mi sono chiesta,
effetti,
come mai?
Come mai? Why? Perché?
E quindi andremo tra pochissimo a rispondere a questa domanda. Intanto vi dico anche a voi, 079-873-8073, se lo fate, se ve lo chiedete, a voi capita oppure no, almeno abbiamo anche un po' un campione, no?
Esatto.
Un campione d'analisi.
Fateci sapere.
Tra poco.
Knowledge.
Questa mattina ha grande successo con questa tua domanda esistenziale.
Ah sì? Oh, bene.
È un'esperienza che hanno tantissime persone, tantissimi ascoltatori di Rete 3. Forse...
Ma non è perché ascoltano Rete 3.
Ah, non è per quello.
Chiariamo che... questo. Non è che il nostro campione è influenzato. No,
va
sono
bene.
Tutti così.
Va bene, va bene. Allora, ti leggo un paio di messaggi.
Dimmi, intanto.
Mi dico... aspetta, vediamo un po'. A me capita di starnutire al sole, sì.
Sì.
Mi chiedono, io starnutisco quando bevo il whisky. C'è una correlazione?
Non credo, ma è un fenomeno interessante.
Io ho pensato, magari sei allergico al whisky, forse
devi... i vapori,
esatto.
Chissà.
Presente quanto guardo il sole o una luce, anche a me capita di starnutire. E poi chiudo con soluzione, sole più starnuto... uguale presente, cioè ci sono anche qua, sì,
okay,
sì. Tantissima,
allora,
gente.
Non siete strani, non vi preoccupate, e mia moglie è così, fra l'altro. Mi sono incuriosito su questo argomento perché lei da sempre starnutisce quando si espone al sole.
Okay.
Guarda la luce intensa del sole, parte.
Salutiamo tua moglie, tra l'altro.
Grazie.
Ciao.
La sindrome riguarda circa fra il 15 e il 35% della popolazione, quindi che... un numero significativo.
È una
comunque,
buona...
Ed è prevalente nelle donne e nelle persone con la pelle bianca.
Oh.
E c'è una correlazione statisticamente significativa, come si dice in gergo, tra questo riflesso e la presenza del setto nasale deviato.
Ah, quindi è più possibile che ci sia, che succeda a persone con il setto nasale deviato?
Sì.
Ok.
E c'è una caratteristica particolare: la maggior parte delle persone colpite reagisce con non più di 3 starnuti consecutivi. Contateli la prossima volta che vi capita.
Ok. Sì. Quindi se capita che starnutisci a causa del sole, non sono più di 3 starnuti.
Esatto. Ma la domanda è: perché il sole fa questa cosa? O perché le luci intense fanno questo? Lo scopriremo tra poco.
Anche perché c'è qualcun altro che mi ha fatto un'altra domanda. Chiudo con questa, così
sì,
poi teniamo un po' di suspense. Guardando il sole starnutiamo sia io che mia figlia.
Sì.
Moglie e figlio no.
Salute.
È genetico?
Sì. La risposta è sì, in parte sì.
Ok, tra poco approfondiamo. Domanda da parte del pubblico.
Sì.
quindi non siamo rettiliani ignari delle nostre origini? Confermo che io starnutisco una volta sola.
Questo è l'altro discorso. Una cosa non esclude l'altra.
Una cosa non esclude... Bisognerebbe capire se i rettiliani starnutiscono.
Beh, probabile. Penso che il riflesso eliocilio sternuteogenico si chiama così.
Fate lo spelling di eliocilio sternuteogenico.
Questo soprattutto è come supercalifragilisticespiralidoso, uguale.
Esatto, esattamente.
No, è un termine tecnico, indica proprio questa sindrome molto particolare di starnutire quando vedi una luce molto intensa.
Molto intensa, ok.
Allora, le spiegazioni. Innanzitutto la terminologia, perché la cosa buffa è che i medici, che tu vedi persone così serie, attente, professionali, lo sono,
certo,
ma ogni tanto si lasciano andare a qualche momento di umorismo per medici.
Ilarità, ok.
Ilarità forse è la parola grossa.
Perché... sono comunque medici.
Sì, 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 esatto. Fra loro, a loro fa ridere. Beh, magari fa sorridere anche qualcuno, perché il riflesso eliocilio sternuteogenico in inglese ha un acronimo.
Io aspetterò tutta la mattina che tu la sbagli.
No, no, no. Me la sono preparata. L'acronimo in inglese è Autosomal Dominant Compelling Heliophthalmic Outburst.
Bellissimo.
Che in acronimo diventa ACHOO. Achoo.
No,
cioè quanto ci hanno studiato,
che bravi,
gente che ha già sacrificato la laurea per
ma
arrivare,
certo,
a questa cosa,
certo,
sì,
certo,
sì, altri gliel'hanno stracciata direttamente. La chiamiamo Achoo,
meriterebbero un Ig Nobel,
un Ig Nobel, è vero, è vero. Ma comunque è un fenomeno reale. Mm-hmm. La spiegazione più probabile, non c'è ancora certezza, ma la spiegazione più probabile è che il nervo trigemino, quello che praticamente ti innerva la faccia,
tutta la faccia,
quando tocchi la faccia, quando, quasi tutte le sensazioni facciali arrivano, passano attraverso il trigemino, ha una caratteristica, è quello responsabile dello starnuto. Quindi, okay, che ti arriva qualcosa, ti solletica il naso, parte il trigemino e dice: oh santo cielo, c'è qualcosa,
dobbiamo
che dobbiamo espellerlo.
Sì, sì, sì.
Ma da quelle parti c'è anche il nervo ottico.
Ok, si incrociano,
sì,
sono lì.
Passano di lì, ciao,
nervi,
ciao, come vai?
Esatto, esatto. Qua ci vorrei venire.
Rosy, ciao, se sei ascolti, sì. E a quel punto, se c'è un eccesso di comunicazione, quindi una luce molto forte, mm-hmm, che stimola e sovraccarica il nervo ottico, la scarica può arrivare al trigemino, che dice: non so da dove viene questo stimolo.
Aiuto!
E quindi si inventa lo starnuto per rispondere. Ok, quindi c'è una componente genetica molto significativa e quindi ereditaria molto spesso.
Per la domanda che facevate prima.
La contromisura, perché questo è un problema serio, perché non è soltanto la stranezza. Metti che stai guidando, esci dalla galleria e il sole in faccia ti fa starnutire, non è un bel momento,
no,
per
niente,
mettersi a fare achu.
No, 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 per
e
niente.
Quindi, soluzione: premi il prolabio, trova il tuo prolabio e premilo.
Che è sotto il naso.
È quello sotto il naso. È praticamente devi far finta di avere i baffi, no? Metti il dito orizzontale sotto il naso, premi forte. Questo a quanto pare sovraccarica il trigemino, che dice: io dovevo fare una cosa, non mi ricordo più che cosa. Ah sì, dovevo starnutire. No, fa niente.
No, fa niente, non starnutiamo più.
E ti passa.
Comunque mi piace questa cosa del trigemino, che quando arriva troppa luce dice: aiuto, aiuto, e poi si dice: niente panico, starnutiamo.
Esatto, è tutta una questione di panico alla fine, e non ce n'è. Niente panico.
Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che mi guardo crescere. La mia cellulite e le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni. Quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, che ho buttato via per niente, e ho buttato via per niente. Sai, ti dirò come mai un'altra da me stessa. Sono un vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene. Ora sono qui che guardo e mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze.
Tu hai fatto un appunto giusto, Paolo, sì, su questa cosa dei, degli starnuti a causa, causati dal sole, soprattutto quando si guida. Cioè, per me è il mio più grande terrore quando so che sto per starnutire mentre sono alla guida della mia macchina.
Ecco, e penso per esempio anche ai piloti d'aereo.
Capito?
Che, cioè, può capitare.
Non solo devi chiudere gli occhi, perché starnutire con gli occhi aperti è doloroso e decisamente non necessario, non bisogna farlo. Ma poi hai anche, cioè, se lo starnuto è forte, hai uno spasmo,
esatto,
fisico. Ti parte il volante o la cloche.
L'acceleratore.
Non ci sta.
Cosa. Non è il caso. Non,
esatto,
è il caso.
Quindi sì.
Allora, in questo caso, quindi premi il prolabio. Scopri dov'è il tuo prolabio e poi premilo lì. Ma soprattutto ricordiamoci che, appunto, questa è una cosa molto seria. Può capitare in alcune circostanze difficili da prevedere. Una delle segnalazioni che ho trovato su un vecchio numero di Scientific American è questa: vai dal medico, soprattutto dal dentista. Cosa fa? Ti punta in faccia una luce molto intensa.
Eh beh sì, certo, deve vederti tutte le,
esatto,
cose dei denti.
Se sei sensibile a questa luce molto intensa, è meglio che glielo dici, perché se ti scappa uno starnuto mentre sta lavorando col trapano, potrebbe non essere una buona giornata. Potrebbe essere un lunedì,
no.
Un,
esatto,
vero lunedì.
Entri dal dentista e dici: scusi, oggi tengo gli occhiali da sole,
ecco,
vorrei evitare di starnutirla,
quindi,
in faccia.
Sì, sì, non è che non la voglio vedere, eh.
Che...
E quindi allora adesso questa sindrome, che in inglese si chiama ACUE, ed è il riflesso eliocilio esterno-teogenico.
No,
ce l'ho fatta.
Ogni volta sempre meglio.
È una realtà.
È
non
una
siete
realtà.
Voi che siete strani, è la natura che è così.
E la soluzione è il prolabio.
Sì. We get it almost every night when that moon is big and bright as a supernatural. We'll be right back.
Serotonina, l'oasi di Rete 3.
Leggo ancora un messaggio per la questione Starnuti, poi chiudiamo perché tu mi hai detto che dobbiamo festeggiare, dunque ecco. Allora, mi scrivono, grazie mille perché proprio oggi vado dal dentista.
Ecco, apposta. Quindi gli dici, guarda, io soffro di questa sindrome.
Avvisa che con le luci forti in faccia starnutisci, ti voglio vedere starnutire con la bocca aperta. non è così facile.
Sì, lo voglio vedere, ma a distanza di sicurezza.
Esatto, con un ombrello, sì, magari.
Sì, sì, un parapioggia, sì, sì, decisamente. Allora. 16 marzo. 16 marzo è una data importante per tante cose. Ci sono molti anniversari, ne citeremo alcuni. Visto che hai parlato di Oscar, Gore Verbinski, il regista, ha compiuto gli anni.
Proprio oggi? Gli anni,
proprio oggi,
tanti auguri,
62.
Happy birthday.
Fra l'altro, se vi capita... c'è il suo ultimo film che ho visto recentissimamente, si chiama, aspetta, Good Luck, Have Fun, Don't Die, cioè okay, buona fortuna,
divertiti,
divertiti, cerca di non morire,
cerca di non morire,
non so
okay,
come l'abbiamo tradotto in italiano, ma è abbastanza frenetico, con un grandissimo Sam Rockwell, una premessa molto divertente, molto satirica nei confronti delle tecnologie di oggi,
okay,
e del modo in cui le usiamo. Ma torniamo al 16 marzo del 1926.
Che cosa succedeva?
Siamo in un campo negli Stati Uniti, specificamente nel Massachusetts. In un frutteto, fa freddo, e un professore di fisica di nome Robert Goddard accende il primo razzo a propellente liquido della storia.
Ho fatto due calcoli, siamo 100 anni fa.
Esatto, ne parliamo anche per questo.
Ok.
E prova a lanciare questo razzo che si chiama NEL.
NEL, così, NEL, ok, così. Non è un acronimo,
no,
una sigla.
No, erano altri tempi, non si usava ancora questa cosa degli acronimi. Ed è una novità, perché fino ad allora i razzi c'erano i razzi, non so, i fuochi d'artificio, però erano tutti a propellente solido,
certo,
polveri che tu carichi, lo accendi e poi non
e
lo
poi va
più. Invece questo era propellente liquido, quindi dosabile, puoi partire piano, puoi partire forte, puoi accelerare, rallentare mentre sta andando.
Ma parliamo di un piccolo razzo,
sì,
un razzo da giardino.
Sì, 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 alto poco più di una persona,
sì,
tra l'altro una forma strana, tutto un telaio, cioè il contrario di quello che noi ci immaginiamo con l'iconografia tipica dei razzi. Beh, lui lancia questo oggetto e fa il primo volo di un veicolo a propellente liquido della storia, ma non è che sia un grande volo, sono poco meno di 20 metri.
Che comunque...
ma dimostra qualche cosa.
Dai.
È professore di fisica e tutti gli dicevano no, ma non funzionerà mai, non funzionerà mai. Invece, guarda, decolla.
Ben 20
non
metri.
Non paghi di questa cosa.
Ok.
Il New York Times dedica un articolo di quelli proprio, ma questo non capisce niente. Come può un razzo funzionare nel vuoto dello spazio? Perché Goddard diceva, se riusciamo a fare questa cosa qui sulla Terra, potremmo esplorare il cosmo,
certo,
no? È 1926,
in 100 anni fa, era un pensiero avanguardistico quasi folle, immagino.
E tutti gli dicevano no, ma un razzo nel vuoto non può funzionare, perché non spinge, non c'è un'atmosfera contro la quale spingere. Lui fa, no, guardi, la fisica non funziona così. Beh, New York Times gli ha dedicato un editoriale di quelli proprio al fulmicotone, cattivissimo,
no!
L'ha stroncato, l'ha dissato proprio fortissimo,
l'ha dissato fortissimo.
E invece aveva ragione.
Ha ragione.
Il primo di aprile è la prima data possibile per il ritorno di Artemis 2, che è la missione con esseri umani che volerà intorno alla Luna. Quindi ci torniamo, ma ovviamente gli sbarchi fra il 69 e il 72 hanno dimostrato che nello spazio si può andare e come i razzi funzionano. E la rettifica del New York Times è arrivata il 17 luglio 1969, quindi appena prima dello sbarco sulla Luna.
Si sono scusati.
Ci siamo sbagliati. Sì, sono corretti un po' tardi, ma meglio tardi.
Meglio tardi che mai.
Niente panico.
Ma che storia triste. Avevo aspettative basse. E se già come finisce, visto da dove si parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse, grazie ma no grazie, tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie salva gente, le risposte che ti danno, sembra fatte con lo stampo, metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti.
Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Davvero, grazie, ma c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare. E vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Ma almeno si coerente, almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no.
Grazie, ma no, grazie. Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no. Oh, 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 oh.
Grazie, ma no, grazie.
Domanda mia che secondo me ci sta, non è un pesce d'aprile che il primo di aprile torniamo sulla Luna?
In effetti potrebbe sembrare, visto che è una data un po' particolare.
Hanno scelto il giorno giusto.
A parte che oggi con le fake news e con tutte queste cose dell'intelligenza artificiale, pesce d'aprile è una cosa fuori moda.
Vero,
non ha cioè, più senso.
Però mi dico, la comunità scientifica è piena di burloni anche,
ah,
no?
Sì,
sanno
sì.
Essere molto divertenti e quindi chissà.
È possibile, è possibile. Però è un veicolo molto delicato. E soprattutto c'è tantissima prudenza. Comunque stai prendendo quattro persone, le stai mettendo in cima a un razzo che è pieno di idrogeno e ossigeno liquidi.
Così?
Che, come dire, se va storto qualche cosa non è un bel momento.
Decisamente
chi
no.
Sta lì, anche se ci sono dei sistemi di sicurezza, c'è sempre un po' di rischio. E quindi si parte quando il razzo è assolutamente il più possibile sicuro. Se c'è il minimo dubbio, no,
non si parte.
Infatti sono già state fatte diverse prove, sembrava che si potesse partire a febbraio, no, facciamo marzo, anche no, e adesso primo d'aprile, ma non si sa mai, ci potrebbero essere slittamenti ulteriori. L'importante è che ci si sta provando.
Esatto, che ne stiamo parlando. Noi incrociamo le dita intanto, perché rivedere insomma l'essere umano sulla Luna o
sì,
intorno alla Luna in questo caso non sarebbe male.
Una dotazione diversa da quella degli anni 60, perché
ci hanno cambiato regista, non è più Kubrick.
Esatto,
non...
la Kubrick adesso non c'è più, quindi hanno preso qualcuno che fa un po' più action.
Esatto.
Sì. No, adesso la cosa bella è che con i nuovi veicoli la capsula ha dei pannelli solari che non c'erano alla vecchia versione.
Ah.
Sono dei pannelli solari che somigliano molto come disposizione a quelli del caccia ala X di Star Wars.
Di Star Wars,
sì,
bellissimo!
Sì. E idea carina, hanno messo una telecamera all'estremità di questi pannelli.
Ok.
Che sono lunghi diversi metri. Risultato, hai il più bel selfie stick della storia.
Sì, ma
puoi
certo.
Puoi farti il selfie. Ehi, guarda, bro!
Siamo qui!
Sulla Luna!
Attorno alla Luna!
Infatti ci sono già state fatte le prove con la missione Artemis 1 senza equipaggio e si è visto che le foto vengono molto bene.
Vengono molto bene, perfetto.
Molto carini.
Tra poco passiamo... Hai un altro anniversario?
Un anniversario molto particolare. Giusto una chicca un po' insolita. solita, di solito celebriamo anniversari, nascite o eventi particolari che riguardano persone. In questo caso, visto che è una bella giornata di sole oggi,
sì,
parliamo invece di pioggia. Qual è il record assoluto per la giornata più piovosa? Il 16 marzo 1952, secondo alcune fonti, a Silaos, alla Reunion,
sì,
l'isola di Reunion, sono caduti 1870 mm di pioggia in 24 ore.
Che sono
che
tanti,
tanta roba.
Sì, sì, sì.
Però le associazioni meteorologiche oggi dicono no, è un vecchio errore, ma c'è un'altra località. Durante il ciclone tropicale Denise del 1966, 1825, quindi siamo lì.
1800...
di 1870.
Il record è comunque parecchio.
Quasi 2 metri di pioggia, no?
È tanta roba.
Dove? Sempre alla Reunion.
Ma cosa succede?
Una località che si chiama Foc Foc.
Bene.
Che penso sia anche un'esclamazione locale.
A questo punto sì, soprattutto se quel giorno lì hai dimenticato l'ombrello.
Ecco, esatto. Foc Foc.
Allo 079-873-8073 arrivano esperti di eventi pluviali.
Sì.
Ci scrivono: l'evento pluviale carnico mi sembra nel Triassico, sì. Durò 2 milioni di anni, penso che rimarrà un record imbattibile. Cioè, ha piovuto per 2 milioni di anni?
Tanta roba.
Bello.
Ci, ci riempie un oceano con la pioggia del
esatto,
genere.
Esatto, esattamente. No, però tu stavi parlando della Île de la Réunion, che ha avuto... due momenti storici.
Cos'hanno? Hanno attirato, non so, hanno fatto qualche danza dalla pioggia di troppo?
Esatto,
no,
non
semplicemente
saprei.
È l'orografia estrema, montagne alte fino a 3300 metri, delle valli molto profonde in un'isola, e tutto questo si combina per creare delle condizioni climatiche perfette per grandi piogge.
Grandi piogge.
Quindi, se andate alla Réunion, ombrello.
Ripetiamo i millilitri che sono scesi per chi si è collegato solo adesso.
Millimetri sono 1870.
1870.
Cioè, praticamente su ogni centimetro quadro di tutta questa zona sono piovute 1,80 m.
1,80 m d'acqua, cioè veramente tantissimo. Una pioggia così non abbiamo mai vista. E io sono amante della pioggia, devo dire, delle giornate di pioggia. Perché puoi stare in casa. Sei un po'.
Sì.
Quando è bel tempo mi sento in colpa a rimanere in casa. Invece, quando piove, ti fai una giornata intera di videogiochi. Sì. E nessuno ti può dire
sotto
niente.
Le coperte,
fuori piove.
Un libro, un videogioco. Sì, 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 ci sta, ci sta.
Però 1,80 m forse è un po' tanto.
Un po' tantino, sì, sì.
My love is bigger than your love. Your heart and your cold. And I blow up your phone. And I'm hiding all the pain that I'm fighting. Whatever I do, I'm nobody to you. Never feel the same, the same. Why'd you gotta go, leave me broken? Every time I drown in your ocean, you push and pull away till I go insane. You're a hurricane. You're a hurricane. Another night that I pretend I'm not in love. Fucked a friend, so it doesn't have to end. Yeah, you let me down bad. I should've known better. Then you come back and you make my memory fade, like you were never away. You came into my heart like a hurricane. Show up for a night, but you never stay. Why will no one else ever feel the same? The same. Why'd you gotta go? I go insane. You're a hurricane. Call me up, I'm all in. Let me down, I'm falling. Why can't I move on like you? You, like a drug, being greedy. A never ending addiction. You shut me in and got me low. Yeah. Came into my heart like a hurricane. Show up for a night, but you never.
Giornata questa del 16 marzo di tante ricorrenze, di tanti anniversari, mi stavi dicendo, Paolo.
Sì, ce ne sono alcuni molto particolari. C'è per esempio questo, 1972, 16 di marzo, il governo degli Stati Uniti manda un ordine di espulsione per John Lennon dell'Oco, Yoko Ono.
Dicono ok, fuori dal paese.
Ecco,
John Lennon e Yoko
più.
Ono, ci tengo a sottolineare.
Ecco,
perché?
Sì.
Pericolo pubblico,
ecco,
no?
Perché a Nixon non piacevano le sue canzoni.
Ah,
no, non è così, no.
Non
no.
canta bene allora.
Non farà mai tanta carriera nella vita questo uomo, quindi
pensa,
immaginati se potesse far carriera.
Imagine,
sì. E invece no, Nixon, o meglio l'amministrazione Nixon, decide che è il caso di espellerlo secondo loro perché ha una condanna per consumo di cannabis nel 68 nel Regno Unito. E poi soprattutto, in realtà il motivo vero è perché aveva una posizione anti-guerra, anti-militarista, molto esplicita, e quindi no, questa gente qui non la vogliamo.
Noi non la vogliamo, la gente
era,
che
ai tempi c'era la guerra in Vietnam,
niente, lo ricordiamo,
in tanti altri posti, quindi ecco, questo è uno dei tanti anniversari di questo 16 marzo, ma non è il solo. Ne cito uno particolare, un compleanno, una ricorrenza. 1750 nasceva, il 16 di marzo, Caroline Herschel, che non è un nome che per molti dice qualcosa, ma è stata la prima donna astronoma eletta membro onorario della Società Astronomica Reale nel Regno Unito. Hai capito, eh?
La prima astronoma, ufficiale, ufficializzata e riconosciuta in quanto astronoma.
Esatto, è scopritrice di una cometa che si chiama 35P Herschel-Rigol.
Oh, ma ha preso il suo nome, giustamente.
Sì. Era anche Herschel, era anche una famiglia di astronomi, figli di astronomi, per cui c'era un po' di aiuto da questo punto di vista, perché non era facile a quei tempi.
Però,
per una donna, voglio fare l'astronoma nella
assolutamente
vita. Però ecco, ce l'ha fatta.
Diciamo che poi probabilmente, nonostante l'aiuto del nome della famiglia, avrà creato un precedente.
Ecco, infatti,
per altre donne di altre famiglie.
Esatto, è la apripista che conta.
Esattamente.
È nata a Hannover, nel Sacro Romano Impero, perché all'epoca era ancora lì.
Non è
sì,
vero.
Sì, sì.
Mi fa strano, ok. Nata nel Sacro Romano Impero.
Sì, sì, sì. Ti aspetti con la toga e cose. Esatto. No, è un po' più avanti. Nel 1750.
Nel 1750.
Gratulazione Caroline Herschel.
E facciamo auguri postumi a questo punto.
Addosso, mi sembra un sogno. Restiamo nudo in una bolla per sempre con niente più attorno. Quando mi stai accanto, ed io sopra il cielo. Vertigini come se stessi cadendo dal tuo grattacielo. Baciami le clavicole, ti sento nelle viscere. Il tuo corpo da dipingere, non sono brava a fingere. Tra le tue braccia mi sento nuda, eco della luna. Tutto in un soffio, non vedi che fa male il doppio. Cerco le parole, trovo un errore, mi sento inutile. Restare bloccata in un dubbio, che dici sto fermo mi butto. Se ci pensi troppo muori di colpo, forse era meglio mentire. Abbiamo paura di andare a fondo, vogliamo respirare, solo respirare. Goderci la fine di ogni secondo, vogliamo di fretta questi pensieri, tu se ne fuori, non c'eri ieri, tu vuoi il controllo ma non lo tieni, perché quando mi guardi è tutto un butterfly effect. Escimi, fai quello che vuoi con me, guariscimi, fammi sfiorare il limite, colpiscimi, voglio sentirti su di me, sentirti su di me, se fossi in te. Tutto in un soffio, non vedi che fa male il doppio. Cerco le parole, trovo un errore, mi sento inutile. Restare bloccata in un dubbio, che dici sto fermo mi butto. Se ci pensi troppo muori di colpo, forse era meglio mentire. Abbiamo paura di andare a fondo, vogliamo respirare, solo respirare. Goderci la fine. Forse era meglio mentire. Abbiamo paura di andare a fondo, vogliamo respirare, solo respirare. Goderci la fine di ogni secondo, vogliamo respirare, solo respirare. Tutto in un soffio,
soffio, non vedi che fa male il doppio.
Allora,
fa male il doppio?
Fa male il doppio, no, ma no, niente panico, non fa male.
Tutta la paura.
Esatto.
Anche perché se hai le alghe giuste, possono essere antidolorifiche.
Le alghe?
Di che cosa sto parlando? Perché aiuto, farnetico così? No, non vi preoccupate, perché c'è un altro anniversario, una ricorrenza, una nascita da celebrare, che nel 1799 Anna Atkins diventa la prima persona, è una donna, ma è la prima persona al mondo a pubblicare un libro illustrato con immagini fotografiche.
Ah,
ma come, nel 1799 c'era la fotografia?
Un po' tardi? No, o troppo presto?
È presto.
Nella mia testa i libri con le immagini ci sono sempre, però...
E invece no, perché Sir John Herschel e tutto si collega,
e tutti gli Herschel fanno le cose,
aveva inventato
famiglie.
Una tecnica chiamata cianotipia,
ok,
che era un modo per fare delle foto, quasi delle fotografie. Allora lei applica questo processo alle alghe, fa questa cianotipia, che è una specie di fotocopia delle alghe, e lo usa per illustrare i libri. Questo pubblica questo libro che, detto così, sembra un titolo interessantissimo, un best seller istantaneo.
Sentiamo.
Fotografie di alghe britanniche.
Bellissimo, più evocativo di così.
Sì,
sai, è qui che puoi giudicare, esatto, un libro dalla
copertina. J.K. Rowling, fatti da parte. Adesso esce Fotografie delle alghe britanniche. Ma comunque il suo libro ha un bel successo.
E beh, il primo
ne
con le foto.
Tre volumi! Quindi alghe britanniche, dove trovarle? No, sto scherzando.
Bello!
E ne sono rimaste 17 copie, ciascuna vale più di 100.000 sterline.
Stupendo.
Tanti soldi. Provate a guardare se per caso nella vostra libreria c'è.
Ce l'avete, ecco. Sappiate che avete un piccolo gioiello, un piccolo
complimenti
tesoro.
Complimenti per Anna Atkins, quindi, per aver raggiunto questo primato. Saluti anche Jerry Lewis, che ci ha lasciato, ma è nato nel 1926. Walt Cunningham, astronauta Apollo, 1932. Richard Stallman, che è invece ancora con noi, inventore del movimento del software libero. Questa è casa mia.
Ma certo, sì. Tu grande fan.
E a questo proposito devo festeggiare i 10 anni di Mastodon, il social che non conosce nessuno.
Mastodon, il social che non conosce nessuno, ce lo vuoi...
Allora, che cos'è Mastodon? È un sostituto libero e aperto di Twitter, quello che adesso tutti chiamano X.
Okay.
Abbiamo ancora Twitter.
Tutti quanti, l'uccellino.
Ecco, e fa esattamente le stesse cose, ma non ha un capo. È libero.
Ok.
Ognuno si crea il proprio serverino e tutti si parlano, è un arcipelago.
Cioè, è un social open source, tipo?
Esatto, sì.
Ma non è pericoloso?
No, anzi, è libero, aperto, non c'è nessuno che ti dice cosa devi vedere, non c'è un Elon Musk a caso che impone che devi followare a tutti i costi.
Assolutamente.
E quindi puoi sceglierti tu esattamente la tua
Non
vita.
C'è un algoritmo, questo,
esatto,
che ti pilota i contenuti.
Hai centrato esattamente la questione.
Stupendo.
È quello il bello. Sei tu che decidi che cosa vuoi vedere.
E quindi magari un occhietto su Mastodon.
Esatto. Se vi interessa, visto che salutiamo anche Eugen Roschko, che ha deciso che voleva fondare questo software, voleva crearlo a 33 anni perché era preoccupato che qualche miliardario potesse comprarsi Twitter. Ha visto lungo, ragazzi.
Esatto.
Se vi interessa saperne di più, io sono lì, fra l'altro, mi trovate come disinformatico. Join Mastodon. .org. Non costa nulla, si installa l'app e sei a posto.
E sei a posto, bene.
Ci si vede là.
E su questo consiglio finale direi che ci
possiamo
salutiamo,
salutarci.
Paolo.
Niente panico, alla prossima puntata. Grazie,
alla prossima.
Alice.
Ciao.